Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sono le 8, 8 minuti, addirittura 8 secondi. Buongiorno, buongiorno ascoltatori. Se sentite l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù, vuol dire che va tutto bene, non ci sono per fortuna sintomi da Covid. E allora è la quart'ultima puntata dell'anno, speriamo, perché non si sa mai. Ieri, oggi è il 18 di dicembre, ieri era il 17, questo è facile, far di conto. E che cosa è successo ieri alle 17? Del 17 è successo che c'è stato un terremoto, come dice Pelù. Mamma mia, ha tremato la terra. Pensate di vivere accanto a Piero Pelù. Voi siete lì belli stravaccati sul divano dopo una dura giornata di lavoro e improvvisamente sentite uno che urla. E beh, insomma, c'è da preoccuparsi, il terremoto non accadeva dal 1600, quando ancora c'era la famiglia che piace a Pillon e, guarda caso, anche la peste del Manzoni, per un fatto di coerenza. Il terremoto, epicentro Attrezzano. Pensate come il 2020 ha cambiato anche l'immaginario catastrofista. Fino a ieri, nel grande cinema apocalittico, le catastrofi avevano sempre sullo sfondo New York, Los Angeles, Tokyo, San Francisco. E invece adesso terremoto Attrezzano, che segue peraltro virus letale a Codogno, e in lavorazione probabile ci siano già zombie a Bareggio e Godzilla a Pozzo d'Adda. Maledetto, maledetto 2020. Che cosa ci dobbiamo aspettare ancora? La pioggia di nutrie a Carugate, i pomodori assassini a Caleppio, l'attacco dei tafani cagoni a Pioltello, o magari addirittura Jurassic Pero, con i T-Rex che si risvegliano nell'area Expo e attaccano la tangenziale. Che disastro. Stiamo vivendo chiaramente in un presente distopico e, come insegnano le regole della distopia, non dobbiamo guardare avanti. Bisogna tornare indietro, modificare il flusso temporale, aggiustare quello che è andato storto, tornare là dove tutto è cominciato. Febbraio, Sanremo, a quell'istante fatale, quando tutto improvvisamente è cambiato.
Le brutte intenzioni e la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Certo, disordine è una forma d'arte, ma tu sei solo coltivare invidia. Di grazie al cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ha già portato dentro, ma questo sono.
Scusate, che sta succedendo? Dove è andato Bugo? Bugo!
Lo sappiamo, tutto è cambiato lì, è lì che si è rotto il flusso del tempo, quando Bugo è scomparso, inghiottito da un buco nero, perdonatemi. Oggi i giornali ci raccontano che Bugo sarà in concorso a Sanremo 2021 tra i big, ma è chiaro che ci stanno mentendo, lo stanno dicendo per rassicurarci, Bugo non c'è più come Paul McCartney, e se vogliamo tornare alla normalità non ci serve trovare un vaccino, bisogna porre rimedio alla rottura del flusso del tempo, bisogna assolutamente ritrovare Bugo. E allora la storia la vedo già, 16 gennaio, parcheggio di un centro commerciale, inseguiti dal pulmino dei libici, Conte e Di Maio saltano a bordo della DeLorean usata da Renzi alla Leopolda 2018, ma invece di tornare al febbraio 2020 tornano per sbaglio al febbraio del 1951, e siccome la DeLorean è di Renzi devono portarsi dietro anche Renzi. Giunti a destinazione prendono alloggio in una pensione di Bordighera, ma mentre attraversano l'Aurelia vengono investiti accidentalmente dal papà di Zingaretti, si ritrovano dunque a casa Zingaretti, nella casa di villeggiatura del mare, e ne approfittano per scambiare i fratelli Zingaretti, facendo sì che quello che fa Montalbano faccia in futuro il segretario del PD e quello che fa il segretario del PD faccia invece Montalbano. Il problema è che la mamma di Zingaretti si innamora di Renzi, col rischio che nel futuro ci sia uno Zingaretti figlio di Renzi, ma siccome non c'è tempo da perdere corrono sul palco del festival, dopo l'esibizione di Nilla Pizzi, Di Maio suona Johnny B. Good e urla: dov'è Bugo? Di fronte al pubblico attonito, Conte annuncia un DPCM sul colera, e poi, inseguiti dai partigiani della Valle Armea, corrono al parcheggio dove li aspetta Renzi col motore acceso, ma ad attenderli Renzi non c'è, è andato nel futuro portandosi dietro l'almanaco di tutte le elezioni politiche dal 1870 in poi, un futuro in cui Italia Viva il 94% e Renzi è il re del regno Transeuropa che va da Lisbona agli Urali. Il film si chiude con Conte e Di Maio che bussano preoccupati alla porta di Doc perché li aiuti a tornare nel futuro ad inseguire Renzi, ma ad aprirgli la porta è Toninelli che ha appena inventato il pennello cinghiale per cancellare le cose brutte. Finale sospeso, to be continued, e appuntamento a Natale 2021 con il secondo capitolo della saga. Ecco, se alla Miramax dovesse interessare, vendo la saga a un prezzo trattabile, telefonatemi a Ore Pasti. Mamma mia, per sapere che cosa ci succederà ancora ci vorrebbe una veggente certificata. L'avete sentita la storia della veggente certificata? Meravigliosa, mercoledì Barbara D'Urso, proprio lei, quella che è stata comunista quando c'era il comunismo e che adesso è pronta a scendere in politica, ha annunciato a pomeriggio 5 il collegamento con l'aldilà, con la presenza in studio di una medium certificata dall'Università di Pavia. Grandissima la medium certificata dell'Università di Pavia. Università di Pavia che ovviamente ha smentito di aver mai certificato una medium. La domanda potrebbe essere adesso: dove cacchio si certifica una medium? Non so se ci sia un asso medium, non lo so, bisognerebbe chiedere al Kodakon. Ma dalla bordighera del 1951, dove ci ha portato il viaggio fantastico di Conte e Di Maio, ci dobbiamo purtroppo trasferire di nuovo alla realtà distopica che stiamo vivendo, e dobbiamo andare invece da sempre in riva al mare, ma in Libia.
It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's a new day, uh-huh. It's time to stretch. Oh. The sun is shining, woo-hoo. Big day ahead. Come on. My feet are moving, oh, yeah. I'm gonna dance. Ooh. And eat my breakfast, yummy. And now I'm clapping my hands.
E allora, come sapete, in Libia Conte Di Maio, all'ombra dell'ultimo sole, si sono portati a casa un pescatore, anzi li hanno portati a casa tutti, ma quello che si scrive oggi sulla gran parte dei giornali, come avete sentito anche dalla rassegna stampa di Massimo Vacchetta, è: qual è stato il prezzo da pagare? Andiamo a leggere per esempio quello che scrive questa mattina sulle colonne del Corriere Lorenzo Cremonesi. Scrive così: la vicenda termina evidenziando le stesse caratteristiche con cui era iniziata, un evento intrinsecamente legato alle vicende interne della Libia post Gheddafi, destabilizzata, lacerata dalla violenta frammentazione tribale condizionata dalle interferenze di potenze straniere. Non a caso le motovedette di Haftar sequestrarono i pescherecci a 40 miglia dalla costa libica la notte del 1 settembre, solo poche ore dopo la visita di Di Maio a Tobruk dal presidente del Parlamento della Cirenaica, Saleh. Non era certo la prima volta di un fermo illegale di navi italiane, ma Haftar si era sentito snobbato dopo essere stato invece trattato con i guanti bianchi alla conferenza di Palermo nel novembre del 2018. Oggi Haftar ha colto l'occasione per rilanciarsi come attore centrale della politica libica e legittimo interlocutore con la comunità internazionale. I motivi sono evidenti: battuto militarmente pochi mesi fa nell'offensiva su Tripoli, costretto a ritirarsi dall'intervento turco, persino in difficoltà personali con gli alleati russi ed egiziani, Haftar ha strumentalizzato la crisi dei pescherecci per tornare ad avere un ruolo importante. Ultimamente era stato persino marginalizzato da Saleh, che aveva aperto un dialogo sia con gli egiziani che con il ministro degli interni a Tripoli. Però il suo atto di pirateria ha pagato, lo dimostrano anche le foto dell'incontro con i due massimi esponenti italiani di fronte al picchetto d'onore. Al suo fianco c'è il figlio 35enne Saddam, già seriamente sospettato dell'assassinio di oppositori politici. A Bengasi spiegano che Saddam ha tenuto le agende degli incontri con i servizi italiani. Si avanza anche l'ipotesi che lo stesso presidente egiziano Al-Sisi abbia facilitato l'accordo per cercare di oliare le relazioni con Roma minate dall'affare Regeni. A proposito di rotture diplomatiche con l'Egitto sul caso Regeni, la descrizione, il racconto che fa Lorenzo Cremonesi è quasi anche uno, come dire, dei più distaccati, perché molti altri giornali ci vanno giù più pesante con l'accetta, descrivendo Conte Di Maio come due gioppini del palcoscenico allestito da Haftar, e non da Casalino. Dalla Libia passiamo invece alla Russia, perché un po' perché c'è un filo conduttore, visto che Lorenzo Cremonesi parlava del Saddam, figlio di Haftar, sospettato dell'assassinio di oppositori politici, perché sulle pagine è tornato in questi giorni il caso dell'avvelenamento di Navalny, uno dei principali oppositori politici di Putin. E ieri Putin ha fatto il suo discorso di fine anno, Mattarella lo fa al Quirinale, Putin l'ha fatto in questo studio che non si capisce bene più se sia a Mosca o a Sochi, perché sono esattamente identici, oppure in un bunker sotterraneo a prova di virus come nell'esercito delle 12 scimmie con sensori anti-droplet che neanche a Chernobyl dopo l'esplosione, e le guardie armate dappertutto pronte a sparare a chiunque starnutisca. L'intervento di Putin è stato ripreso anche e proprio in virtù di quanto gli ha avuto modo di dire proprio sull'avvelenamento di Navalny. Eccolo qua il virgolettato che è ripreso da molti giornali: fossimo stati noi sarebbe morto, che è una sorta di orgogliosa rivendicazione dell'efficacia dell'operatività dei servizi russi, che se devono avvelenare qualcuno lo fanno secco e non lo lasciano certamente in vita. Ne scrive Anna Zaffesova, per esempio, sulla Stampa di oggi: se l'avessimo voluto noi l'avremmo portata fino in fondo. Eccolo il virgolettato di Putin, la risposta data alla domanda più attesa della sua conferenza stampa annuale, quella sull'avvelenamento di Alexei Navalny e sulle rivelazioni dell'inchiesta che il leader dell'opposizione russa ha condotto insieme al team internazionale di giornalisti di Bellingcat sul proprio tentato omicidio. Ed è per tanti versi inquietante, scrive la Zaffesova, non solo perché non suona esattamente come una smentita di quel video pieno di nomi, cognomi, indirizzi e fotografie degli avvelenatori identificati come agenti del Servizio di Sicurezza Federale della Russia, quel FSB che ha sostituito quasi integralmente il vecchio KGB che il leader dell'opposizione russa ha pubblicato due giorni prima, ma perché è l'ulteriore sintomo di quella dissociazione che ha spinto Angela Merkel già nel 2014 a dire che il suo collega russo abitava in un altro mondo, dove una battuta del genere appare convincente e magari perfino spiritosa. Putin non ha negato che Navalny venisse pedinato dai suoi 007 da almeno 4 anni, né che i dati sui loro spostamenti alle calcagne dell'oppositore fossero veri. Ha accusato Navalny, che ha definito il paziente di Berlino e il blogger, confermando che il suo nemico è colui che non può essere nominato, e ha detto che Navalny è al soldo dello spionaggio americano che gli avrebbe fornito tutti i dati dell'indagine. Infine l'ha deriso dicendo: ma chi lo vorrebbe mai avvelenare, fa ridere, mi attacca per apparire un mio pari. E infine l'argomento che considera imbattibile: per l'appunto, se fosse stato avvelenato per mio ordine sarebbe morto. Se tutto questo fosse stato vero, cioè se Navalny fosse un agente della CIA avvelenato dai servizi tedeschi, come ha accusato qualche giorno fa senza mezzi termini il capo della diplomazia russa, anche un leader meno sospettoso verso tutto quello che viene dall'Occidente come Putin sarebbe andato su tutte le furie, e giustamente. I consiglieri del Cremlino hanno però deciso di combattere la popolarità di Navalny e l'avvelenamento che l'ha consacrato come il nuovo Sakharov anche a livello internazionale, presentandolo come irrilevante. Il dubbio che viene è che l'abbiano raccontato come blogger insignificante anche al capo dello Stato, per non attirarsi le sue ire e non turbarlo nel suo bunker dal quale governa a distanza da marzo, la stessa ambientazione di quello che una volta era l'evento mediatico più atteso dell'anno a Mosca, è apparsa simbolica. Non solo, per colpa della pandemia il presidente si è collegato in remoto in compagnia solo di pochi giornalisti fidati, sottoposti a una quarantena preventiva di 14 giorni. Qualunque fattore sorpresa è stato eliminato. Ma a cambiare, dice Zaffesova, è stato soprattutto il protagonista indiscusso di questa performance, un tempo incisivo quando non aggressivo, diventato stanco e assente, a tratti quasi annoiato dal rituale auto celebrativo. Da Putin a Renzi, non se ne abbiano i renziani, che sono molto suscettibili. L'accostamento è puramente casuale perché, come si accennava già in rassegna stampa, oggi Renzi rilascia un'intervista a Maria Teresa Meli sulle colonne del Corriere della Sera, e diciamo che, come dire, non esercita il top della diplomazia, e quello che intende dire lo dice anche abbastanza chiaramente. Senatore Renzi, la crisi è più vicina, risponde Renzi, dopo questo incontro la palla è totalmente nelle mani del Presidente del Consiglio. Noi chiediamo una svolta sui contenuti, che abbiamo spiegato in modo chiaro, puntualizzando una lunga serie di proposte. Se la maggioranza che sostiene Conte capisce che questo è il momento del rilancio politico, bene; se si pensa di continuare come si è fatto negli ultimi anni, Italia Viva saluta tutti e toglie il disturbo. Insomma, più chiaro chiaro di così. Si fa anche la data su altri giornali, una data che viene peraltro spostata in continuazione, doveva essere il 28 dicembre, quella della scadenza dell'ultimatum, invece sarà probabilmente l'Epifania. Se c'è la crisi, anche il Colle dice che c'è solo il voto, gli dice Maria Teresa Meli, e attenzione a cosa risponde Renzi: il Colle è il Quirinale, non i quirinalisti. Al Quirinale siede un presidente che conosce la Costituzione, lui sa cosa si fa in caso di crisi e qual è il suo compito in tale situazione. Suggerisco di non tirarlo per la giacchetta, che è un modo forse elegante per forzare la mano su un altro governo. Come dire, entriamo nel backstage dei rumors possibili per immaginare quale, ma è evidente che Renzi non voglia andare a votare stanti le sue percentuali, ma sta giocando la partita o la minaccia di un nuovo governo possibile senza il ritorno al voto. Gli chiede ancora Maria Teresa Meli: lei fa slittare l'incontro Conte dalla mattina, lo rinvia alla sera, è guerra di nervi? Nessuna guerra di nervi, dice Renzi, non drammatizziamo i piccoli ritardi dovuti a impegni istituzionali. E poi quello che dovevamo dire a Conte lo abbiamo detto in Parlamento e qua glielo ripete, adesso tocca al Premier dare risposte. Si parla poi della lettera che ha mandato a Conte e che ieri riportava Repubblica, è una lettera lunga, dice Renzi, perché facciamo sul serio, parliamo di cose serie, vediamo se siamo d'accordo, se sì governiamo, se no il governo va a casa. Questo è un altro dei passaggi espliciti, ometto come dire tutta la importante componente di retorica che poi c'è all'interno dell'intervista, cerchiamo di stare all'osso delle comunicazioni. Maria Teresa Meli chiede ancora a Renzi, si aspetta che PD e 5 Stelle le facciano da sponda, risponde Renzi, se ancora conosco i gruppi parlamentari PD, le dico che essi condividono la lettera che abbiamo inviato a Conte al 99%. Insomma, chiama in causa il PD, prova a snidarlo, un PD silente che ha mandato avanti Renzi su una serie di temi che sembrerebbero condivisi. Adesso tocca al gruppo dirigente del Nazareno decidere se fare sul serio o no. Quanto ai parlamentari 5 Stelle, hanno paura di andare a casa e non possono dettare le carte. Se invece pensano di fare da soli, bene, faranno senza di noi. Questa dunque la sostanza dell'intervista che Renzi oggi rilascia al Corriere della Sera. Siamo quasi in chiusura, tra poco c'è il professor Di Stefano con il giorno delle locuste, e allora segnalo, beh, innanzitutto un enorme allarme lanciato di nuovo oggi in prima pagina da Libero, la penna acuminata di Azzurra Barbuto, che ci racconta che a Bologna è vietato recitare il rosario, in Emilia Romagna invocare Dio è tabù, pensate un po', mentre invece il Messaggero in prima pagina mette il cast annunciato del festival. Torniamo lì da dove avevamo cominciato, c'è Bugo per l'appunto, ma sappiamo che è un sosia perché Bugo, come Paul McCartney, non c'è più e vive a Parigi con Jim Morrison e McCartney stesso, e invece appunto c'è un cast che spazia da Fedez a Orietta Berti. L'innovazione nella tradizione, come direbbero quelli di Masterchef, che è ricominciato ieri sera. Io invece vado a chiudere questa puntata perché siamo arrivati alla fine. Tra poco il prof con una nuova puntata del giorno delle locuste. Demone del tardi finisce qua, ritorna la prossima settimana, da martedì le ultime tre puntate del 2020, e poi si ripartirà, che sarà già 2021. A tra poco.
Good morning.
Good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way. It's too late to say goodnight.
So good morning. Good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning.